l'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'ora della terra. Lara Montagna con voi per la prossima ora. Puntata intensa, come sempre si partirà con due ospiti. Loro sono due amici. Lei è etnobotanica e ha studiato le antiche varietà di meli della Capriasca e quelle di peri della Valle di Blennio. Lui è agricoltore e ha studiato le varietà di patate di pianura e di montagna e quelle di pere della Valle di Blennio. Insieme hanno grandi progetti e ce ne parleranno. Tra poco con noi Muriel Hendrix, pomologa ed etnobotanica, e Mauro Giudici della Ganna, agricoltore. Ci saranno anche due esperti dell'ora della terra, Daniele Reinhardt, frutticoltore, e Tiziano Pedrinis, orticoltore, pronti a rispondere alle vostre domande da casa. E ci sarà anche una scheda tecnica curata da Alfredo Baratella, giardiniere, sul narciso, un fiore dalla potente simbologia. Esistono infatti in diverse culture miti e leggende che lo vedono protagonista e metafora di caratteristiche umane, ma anche simbolo di buoni e cattivi auspici. Ma noi partiamo con la musica della domenica mattina. Di nuovo benvenuti da parte mia, Lara Montagna, al microfono dell'Ora della Terra. Lui è Davide, il cognome non ve lo dico perché tanto lo riconoscete subito da queste prime note di questo brano, che è datato 1995.
Reti 1. L'Ora della Terra.
E la curriera che la va su e giù, e l'autista che n'ha poppie, e la sciura con ti bei tet, e la duneta che ha sbagliato il bigliet. Sempre la solita tiritera, tu ci sei la curriera. Passeggeri, arrivato un dessù, la sciura rosa con del sole, e la turista, la capisnagot, e i tusaner che fan trocca sot. Ma guarda te che fera, tu ci sei la corriera. Giù. È un operario che va sul tasso, e verti port e sarai port, e l'autista che l'estrag mort sul dinosauro di lamiera. Tu ci sei la corriera, e la strada che è la tua mam, o oh, la strada che è la tua tusa, la strada che è un toc de pan, o oh, la strada che è una ciulada, e quella strada che è una bella tusa. E la corriera che la va su e giù, e il controllur con la giacca blu, tu c'ha pa controlla che il biglietto alla donna con ti bei tet. Oh signorina buonasera, tu ci sei la corriera. Guarda la strada, guarda specet, porca miseria che razza de tet. Se tu un autista pensa a guida, che il controllur le già modre a controlla, ma guarda che atmosfera, tu ci sei la corriera. E la strada che è la tua mam, o oh, la strada che è la tua tusa, la strada che è un toc de pan, o oh, la strada che è la fusa, quella strada che è una ciulada, e quella strada che è una bella.
lactosa. La 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 la. Sembro la solita tiritera, tu ci sei la corriera.
E do il benvenuto agli ospiti di questa domenica mattina. Saluto per prima Muriel Hendrix, pomologa etnobotanica. Buongiorno, bentornata all'Ora della Terra.
Buongiorno a tutti quanti.
Mauro Giudici della Ganna, agricoltore, bentornato, ben ritrovato. Buona domenica, Mauro.
Buona domenica a te, Lara, e ai radioascoltatori.
Daniele Reinhardt, frutticoltore, davanti al computer, pronto per rispondere ai vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno, Dani.
Buongiorno a tutti, già risposto.
Grandissimo, bravo. E buongiorno, Tiziano Pedrini, sorticoltore.
Buongiorno, Lara, e un buongiorno a tutti.
È tornato dall'assemblea della Orti, poi ci racconterai come è andata e insomma pronto anche Tiziano a rispondere ai vostri messaggi. Tra l'altro vi ricordo il numero 079 873 9825, il numero di WhatsApp, dunque potete mandarci il vostro messaggio direttamente qui, in modo tale che Tiziano e Daniele possano già rispondervi, anche perché nel frattempo noi abbiamo di cui parlare. Oggi iniziamo proprio con la frutticoltura, con Muriel Hendrix, esperta di mele ma anche di pere. Una lunga storia, Muriel, la tua, legata a questi alberi, alle tradizioni, allo studio e soprattutto da etnobotanica, studio e recupero di antiche varietà. Possiamo iniziare subito dicendo che il melo sta alla Capriasca come il pero sta alla Valle di Blegno, Muriel?
Esatto, è un po' questo che è emerso quando una decina di anni fa abbiamo iniziato a intraprendere delle indagini etnobotaniche nelle Tre Valli, proprio con l'interesse di completare una collezione frutticola che abbiamo lungo il corridoio ecologico di Polleggio, con delle varietà locali. E quindi munita di bicicletta o qualsiasi mezzo per percorrere le valli, abbiamo iniziato in primavera a guardare che tipologia di piante mostrava il territorio. E quello che era sorprendente, ma magari neanche così tanto, era che invece di incontrare tantissimi alberi di melo anche presenti, incontravamo una moltitudine di peri davvero dalle dimensioni spettacolari e dalla diversità varietale sorprendente. Non potevamo determinarlo direttamente dal fiore che stavamo osservando, ma grazie agli incontri con la gente abbiamo incominciato a conoscere dei nomi come la Strozza Caval, la Bragda Soldà.
Strozza Caval, posso immaginare perché l'abbiano chiamata così.
Diciamo che probabilmente non è una di quelle pere burrose che proprio
che rimangono qui sulla strozza.
e così è nato questo interesse proprio per questi alberi che già le case della Valle di Blegno spesso sono signorili, hanno qualcosa da raccontare, con questi peri che la attorniavano, o anche queste bellissime campagne e i peri spesso più alti delle case stesse, era qualcosa di interessante.
Quindi posso immaginare che tu abbia intrapreso questo percorso di studi sul terreno in giornate particolari, in un periodo, dicevi, particolare, quindi hai scelto proprio le domeniche per andare sul territorio.
Infatti ho rinunciato a ascoltare l'Ora della Terra.
Ti perdoniamo perché l'hai fatto fin di bene.
E ho sfruttato proprio le giornate di bel tempo così da trovare i primi affezionati alla terra che con grande piacere tornavano ai lavori di giardinaggio, in campo o tutto quanto.
Quindi tu eri una di quelle che, mi scusi?
Sì, sai, lei sa di chi è questo albero, conosce delle varietà, ha qualcosa da raccontare. Ed era molto interessante sentire le risposte o anche questi legami affettivi legati a queste varietà di un tempo e i ricordi di queste persone che avevano la frutta proprio come ricchezza, soprattutto per le stagioni invernali. Si parlava di cassoni dove venivano conservate queste pere, il cui accesso era veramente controllato dai genitori o dai nonni, in cui solo in determinate occasioni si aveva il diritto di andare a prendere un frutto. o persone che conservavano la frutta anche sottoterra, o persone che andavano, controllavano i frutteti addirittura con metodi che non sarebbero proprio consentiti al giorno d'oggi, perché la frutta rivestiva veramente qualcosa di importante per le famiglie.
Muriel, tu parlavi di alberi di pero molto molto grandi, maestosi. Forse non ci si riesce a immaginare davvero di quali alberi stiamo parlando, della grandezza di questi esemplari storici. Però Mauro, giudice della Ganna, ci hai portato delle fotografie che ritraggono in realtà Daniele Reinhardt all'opera. Qui sta potando un pero, lo faccio volentieri vedere la metto questa fotografia davanti alle telecamere, perché potete seguirci anche in streaming come ogni domenica mattina. Dunque, chi volesse farlo può andare sul sito rsi.ch/rete1, da lì cliccare su streaming e vi appariremo sul vostro telefonino, sul vostro schermo del computer oppure sulla vostra televisione connessa al web. Dunque, questa è la fotografia di Daniele Reinhardt intento a potare un albero. Mauro, stiamo parlando di un pero alto quanti metri?
Ma sarà alto una quindicina di metri sicuramente. Qui si vede l'agilità di Daniele, che è proprio un pivello, insomma. Questo è un corso che è stato organizzato nell'ambito dei corsi dell'Associazione Frutticoltori Ticinesi un mese e mezzo fa circa. L'associazione che sostiene appunto anche questo progetto di recupero e valorizzazione dei peri della Valle di Blegno, assieme al Museo di Lottigna e all'Associazione Meraviglie sul Brenno.
Daniele Reinhardt, colgo l'occasione facendo vedere le fotografie del tuo lavoro per ricordare quanto sia importante la sicurezza quando si effettua una potatura. In questo caso, a quanti metri eri ancorato? Perché vedo che ci sono comunque delle corde, naturalmente era tutto in sicurezza.
Sì, penso che lì la corda era circa sui 9 metri di altezza dove era ancorato, e io ero posizionato circa, penso, sui 4-5 metri.
A proposito di potature, qualche tempo fa, Mauro, mi raccontavi che qualche pero è stato tagliato nella Valle di Blegno. Abbiamo perso, forse questo è proprio il concetto, comprendere che quando si perde un esemplare che ha una storia del genere si perde una ricchezza, si perdono dei racconti, delle storie, non si perde soltanto l'albero in sé e i suoi frutti, si perde davvero un pezzettino di storia della Svizzera italiana. È stato tagliato un pero che aveva quanti anni?
Contando gli anelli di accrescimento si sono accorti che ne aveva 340. È successo alcuni anni or sono a Grumo, appunto per sapere poi l'età precisa degli alberi purtroppo bisogna poi tagliarli appunto per contare gli anelli di accrescimento, però è sempre meglio magari non sapere esattamente l'età e mantenere la pianta in vita.
Quindi, Muriel, partendo dal concetto della Valle di Blegno come casa dei peri, della Svizzera italiana, e Capriasca come casa dei meli, abbiamo davvero una ricchezza da conservare, delle varietà da mandare avanti, da portare avanti, da mantenere, ma soprattutto da valorizzare. E facendo sempre un passettino indietro arriviamo al momento in cui tu, con le tue conoscenze e le tue scoperte sul terreno, incontri Mauro e un'altra vostra amica, Meret Bisseger, che salutiamo. Siete in treno insieme in questo viaggio che vi portava nella Svizzera tedesca, vi unite in un intento, diciamo, cominciate a parlare di un grande progetto e mettete insieme le vostre conoscenze, le vostre capacità per... Spiegacelo tu, Muriel.
Appunto, io ho iniziato a parlare di questo patrimonio e di questo mio legame con questi alberi che incontravo e subito abbiamo detto, ma anche perché ci sono in corso altri progetti per valorizzare il territorio della Valle di Blegno, cerchiamo di pensare cos'è che potremmo fare mettendo in rete le informazioni, e c'è questo grandissimo desiderio di creare quello che potrebbe essere un sentiero dei peri della valle, un po' come si sta anche facendo in Capriasca con il melo. L'idea è che qualcuno potrebbe, in senso figurato, mettersi in cammino con una mela, con una pera, e scoprire un po' nelle due regioni cosa sono i segreti legati a questi due frutti particolari, senza nulla togliere poi anche ad albicocchi, peschi. Però appunto queste due specie sono quelle che per intanto emergono come più caratteristiche. E l'idea è di sfruttare questo sentiero anche per dare visibilità a diverse collaborazioni e diversi progetti, e quindi collaborare per creare una sorta di museo vivente con le vecchie varietà della Valle di Blegno, trovare delle collaborazioni, come diceva Mauro, con l'Associazione Frutticoltori Ticinesi per mettere in produzione alcune di queste varietà e renderle di nuovo accessibili, e soprattutto anche valorizzarne poi il prodotto o comunque le caratteristiche di ogni singola varietà. Questo è importante, ridargli un'identità, perché sennò non si sa come conservarle, come adoperarle. E quindi l'idea che c'era era anche di fare un transfer di conoscenze magari con altre regioni che il pero cercano di valorizzarlo da tempo, e con un'associazione amica che è Retropom in Svizzera francese si pensava anche di organizzare una giornata per la produzione del vin qui, e quindi loro sarebbero anche disponibili per prestarci le caldaie e fare un raccolto congiunto dei peri della valle per trasformarle poi in un prodotto che ognuno può portare a casa. E quindi l'idea è un po' anche come è stato fatto con la zucca in Valle di Blegno, di coinvolgere anche il settore gastronomico e proprio rendere un discorso completo sul pero, dalla produzione, dalla didattica. Ci sono anche le scuole con alcuni rappresentanti che sono interessati a collaborare per toccare con mano questa diversità, e quindi è proprio un progetto polivalente che sta per partire. L'abbiamo scritto, siamo in fase di ricerca fondi e stiamo vedendo quali direzioni sono fattibili. Comunque, anche se il progetto proprio grosso non è partito, noi stiamo lavorando dall'anno scorso. Abbiamo organizzato una prima ricerca di informazioni dando delle schede alla popolazione per segnalare, e già stiamo studiando le diverse varietà.
Beh, abbiamo capito che state lavorando e ce n'è da fare. Sarà bellissimo vedere i vostri risultati, che saranno un po' anche i nostri risultati. Leggo un messaggio che ci è appena arrivato al numero di WhatsApp di Rete 1, che ricordo lo 079 873 9825. Ricordo con nostalgia il profumo delle pere mattine cotte con una spolverata di zucchero e un bicchiere di vino nel forno a legna della cucina. Sono tanti i vostri ricordi legati agli alberi, alla natura, ed è proprio da lì che Muriel Hendrix è riuscita a raccogliere tante informazioni per adesso dare un valore aggiunto a quello che è il nostro passato. Tra pochissimo, dopo la prossima canzone, invece parleremo di questa cosa che io ho tra le mani. Chi non ci sta guardando in streaming non può sapere di cosa parleremo tra poco, scherzo. Parleremo di patate, di zucche e di molto altro, perché sono tantissimi gli appuntamenti che potremo vivere nelle prossime settimane.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave Rete 1.
Un bel pastorello dall'altare di quella cappella lei guarda la valle, poi qualcuno col colore il pennello non dipitturata era il simbolo di ogni viandante che passa di lì. Madonnina dei riccioli d'oro, stai pregando, sì dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Un'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno. primavera, circondata dai fiori sei tu. Filo diretto con il passato, non hai malati un conforto e un sorriso. Prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Un passato mattino d'autunno sul verde sentiero, la Madonna dai riccioli d'oro non c'era mistero. Nella nicchia deserta mancava quel dolce tesoro. E gli andante che passa davanti pregar più non può. Pregare per noi, filo diretto con il passato, non hai malati un conforto e un sorriso. Prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli suoi.
Rete 1, l'ora della terra.
Dicevamo tanti gli appuntamenti che potremo vivere nelle prossime settimane. Mauro, giudice della Ganna, partiamo magari con qualche diamo qualche data, perché davvero sono tanti e possiamo iniziare a prendere nota. Prima edizione del mercato delle patate al castello di Serravalle, insieme agli amici dell'associazione del castello di Serravalle, Prospecerara. Allora, diciamo subito il nome che avete dato a questo mercato, perché possiamo dire che in Valle di Blennio avete tre modi per indicare la patata.
Sì, a seconda del villaggio, in Valle di Blennio le patate si chiamano Gnuc, pom da terra, o Bal a Malvaglia, e quindi abbiamo chiamato Gnuc, pom, Bal da Smint, che vuol dire da semenza, perché il mercato è delle patate da semente.
Ecco, quindi abbiamo detto il nome. Io voglio ricordare ancora una volta bene la data, dove, come, quando, insomma, prima edizione di questo mercato, domenica prossima 24 marzo dalle 14 al castello di Serravalle. In caso di brutto tempo ci si fa comunque, ma...
Si fa comunque. Devo rettificare un'indicazione che è uscita fino adesso, ma non è giusta, perché non possiamo avere il capannone al campo di football a Malvaglia, quindi nel caso di brutto tempo ci spostiamo nella sala del Consiglio Comunale di Malvaglia.
Ottimo, quindi abbiamo dato le informazioni basilari per capire dove ci sarà questo bel evento, nel quale naturalmente ci saranno delle bancarelle, ci saranno diversi esperti che potranno dare indicazioni sulla coltivazione di patate. E qui vogliamo subito spiegare un paio di concetti, ovvero Mauro, il pre-germogliamento. È fondamentale comprendere la sua importanza e comprendere perché comprare le sementi invece che utilizzare le patate che si possono comprare. Come mai?
Sì, allora, perché comprare delle patate da semente e non utilizzare le patate che acquistiamo nel commercio per il consumo quotidiano? Molto semplicemente per due motivi principali. Queste patate costano un po' di più, ma sono coltivate appositamente per essere utilizzate come seme. Quelle che troviamo nel commercio e che vengono utilizzate per il consumo spesso sono trattate con degli antigermoglianti, che quindi fanno sì che queste patate germoglino con più difficoltà, meno regolarmente, quindi sono meno adatte in questo senso ad essere utilizzate come semente. E poi soprattutto non viene curato l'aspetto del sanitario per quello che riguarda le virosi, che sono il problema principale per la patata che viene utilizzata come semente.
Ci hai portato delle patate questa mattina, soprattutto queste ci servono come esempi da fare, da mostrare al nostro pubblico che ci sta seguendo in streaming, perché tutti si sono confrontati con questi germogli che tanto sono odiati da chi le compra e le vuole mangiare subito e magari aspetta troppo, no? Allora Mauro, magari descriviamo ogni esemplare di patata che ci hai portato questa mattina per comprendere quale sia il germogliamento corretto e quello sbagliato. Allora, vuoi dirmi con quale iniziamo?
Se vuoi iniziare con queste.
Queste che terrò tra le mie mani, potrete vedere in streaming, vi ripeto, rsi.ch/rete1. Cliccate su streaming e da qui potete seguire L'Ora della Terra anche sul web, quindi vedere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato quando parliamo di germogliamento delle patate. Allora io metto a favore della tua telecamera, Mauro, così tu puoi parlare tranquillamente di quello che io stringo tra le mani e ecco, la gente lo può guardare.
Ecco, queste sono delle patate germogliate in modo errato, quello che ritroviamo poi spesso quando dimentichiamo le patate nella dispensa o in cantina. Sono delle patate che sono germogliate al buio, quindi hanno questi germogli lunghi, filanti, bianchi, che non sono adatti ad essere utilizzati come patate da seme. Quindi se avete delle patate di questo tipo, non seminatele perché non otterrete sicuramente un buon raccolto.
Quindi prendere e buttare nel composto.
Purtroppo sì.
Andate. Altra? Questa?
Allora, fai vedere questa.
Tengo questa tra
le mani.
Questo
è un esempio di patata che è germogliata alla luce, e poi magari diremo due parole sul procedimento corretto del pregermogliamento, che è comunque l'operazione fondamentale per assicurare un buon esito della coltivazione della patata. Queste sono delle patate che sono germogliate sia alla luce, ma in una situazione all'interno dell'abitazione, quindi un po' troppo caldo. Sono ancora a questo stadio, sono ancora adatte ad essere seminate. Bisogna fare attenzione perché i germogli sono piuttosto delicati, però diciamo che un corretto pregermogliamento prevederebbe di ottenere dei germogli un pochettino più tozzi, un po' più robusti e più rinverditi di questi.
Quindi questi sono sul rosino, molto lunghi e stretti, diciamo.
È una bella opera d'arte naturale, ma diciamo che ai sensi della coltivazione si può fare meglio.
Si può fare meglio. Prendo il top, eh? Prendi. Andiamo su questa che mi pare essere, dalla piccola lezione che mi hai tenuto prima di iniziare L'Ora della Terra questa mattina, essere il giusto germogliamento per ottenere delle patate. Eccolo qua, lo faccio vedere alle telecamere.
Ecco, questa è una patata che è germogliata. Questo risultato si ottiene dopo anche un periodo relativamente lungo di pregermogliamento in condizioni di luce diffusa, quindi un ambiente luminoso, non alla luce diretta del sole, ma comunque luminoso. E chi lo fa a livello professionale lo fa spesso in capannoni con l'uso di lampade apposite per ottenere questo, con degli apici e delle foglioline che sono belle verdi.
Verdi, verdi.
Il germoglio è bello tozzo, bello grosso, robusto, e si vedono già le radichette alla base, gli abbozzi radicali alla base del germoglio che sono pronti per partire. Questo assicurerà un'uscita rapida e uniforme dei nuovi germogli, che è una condizione importante per assicurare un buon esito alla coltivazione.
Mauro, tra poco parliamo anche di zucche. A tal proposito vi leggo un messaggio che è arrivato allo 079 873 9825. Ciao Mauro, ciao Muriel, bravi per la bella presentazione dei progetti della Valle di Blennio. L'agricoltura ha bisogno anche di ciò e valorizzare il ricco territorio che abbiamo in valle. E questo è quello che ci scrive Giovanna, presidente delle Meraviglie sul Brenno. E di Meraviglie sul Brenno parleremo tra pochissimo. Naturalmente io apro ufficialmente i centralini dell'Ora della Terra, 0848 03 08 08, il numero di telefono per chiamarci, per parlare ovviamente con Mauro Giudici della Ganna e Muriel Hendrix. Dunque, argomento pere, mele, patate, zucche, ma non soltanto. Abbiamo Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis pronti a rispondere su orticoltura e frutticoltura. Dunque, abbiamo scelto un brano questa mattina, forse tra i miei preferiti, devo ammetterlo. Lei è Nella Martinetti.
Rete 1. L'ora della Terra. 0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave Rete 1.
Parto da Osco il mattino col sole nel cielo ed il sole nel cuor. Tutta mia la strada alta, coi suoi prati coperti di fior, e i suoi limpidi torrenti, è una giostra di mille color. Si cammina, si ride, si canta, percorrendo la strada alta, si respira la gioia della vita. Con te, strada alta, fai scordare rancori ed affanni. Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta. Con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle, mormora il vento anche per me una preghiera. E quando il sole tramonta, la valle si inonda d'un brivido d'or, un'armonica che suona, poi la notte profonda si fa, coi compagni si fa festa nel bagliore d'un rosso falò.
Si cammina, si ride, si canta,
percorrendo la strada alta. Con te, strada alta,
fai scordare rancori ed affanni.
Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta. Con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle, mormora il vento anche per me una preghiera.
Prima edizione del Mercato delle Patate, Castello di Serravalle, ve lo ricordo, domenica prossima 24 marzo dalle 14 in caso di brutto tempo, sala del Consiglio Comunale di Malvaglia. Oggi ospiti dell'Ora della Terra Muriel Hendrix, etnobotanica, pomologa, e Mauro Giudici della Ganna, agricoltore. Ci hanno parlato di mele, di pere, ma anche di patate. E parleremo anche di zucche, perché alle porte la giornata in cui verranno distribuiti gratuitamente i semi di zucca per la quinta edizione delle Zucche della Valle del Sole, che si svolgerà in autunno naturalmente, ma l'11 aprile ci sarà questa distribuzione gratuita delle sementi di zucca, Mauro, a Ludiano, nella sala del Consiglio Comunale. Quindi vogliamo raccontare perché è importante esserci e che cosa fondamentalmente è cambiato quest'anno rispetto alle scorse stagioni.
Allora, sì, è importante esserci. La serata inizia alle 19.45, ci sarà una breve assemblea dell'associazione, poi c'è la distribuzione delle sementi, un po' per lo stesso motivo che si diceva prima per le patate, perché chi vuole piantare delle zucche deve utilizzare delle sementi scelte se vuole ottenere le varietà auspicate, altrimenti se utilizza la semente di una zucca dell'anno precedente che non è stata coltivata per produrre semente, appunto, rischia fortemente o quasi sicuramente di non ottenere la varietà che auspicava ottenere. Cosa è cambiato rispetto agli anni precedenti? Abbiamo semplicemente deciso di ridurre un pochettino il numero delle zucche, da 60 si passerà a 40, perché abbiamo cominciato a fare un po' uno screening, abbiamo eliminato alcune varietà che ci siamo resi conto nelle nostre condizioni facevano un po' fatica magari a maturare pienamente, e ci siamo comunque concentrati sulle varietà che dopo qualche anno di pratica, di esperienza, risultano essere migliori, più interessanti. E poi anche perché, visto che si vuole portare avanti questo discorso delle patate, al mercato in autunno, accanto alla classica degustazione di tutte le varietà, delle 40 varietà coltivate di zucca, ci sarà quest'anno anche come novità la possibilità di degustare anche le patate che verranno coltivate nell'ambito di questo progetto di valorizzazione della patata di montagna.
Abbiamo qualche domanda naturalmente che arriva in relazione alle patate. Luca ci chiede: le patate germogliate sono ancora commestibili? Bravo Luca, ottima domanda, spunto interessante per tutti noi. Dunque, le patate germogliate sono ancora commestibili, Mauro?
Ma direi che in linea di massima sì, perché in fondo la commestibilità non è direttamente correlata col fatto che siano germogliate o meno. Non sono commestibili se hanno subito l'influsso della luce, che poi fa sì che la patata sintetizzi la solanina, che è la sostanza tossica che poi crea dei problemi. Diciamo che sono meno facili da preparare, forse sono più difficili da sbucciare, chiaramente. Però in linea di principio, se sono germogliate al buio in una cantina e non hanno subito appunto l'influsso della luce, potrebbero essere ancora consumate.
Quindi è importante saperlo anche per evitare degli sprechi o evitare gravi errori, insomma.
Sì, questo è evidente, si può, cioè, non è che appena si vede un germoglio sulla patata bisogna buttarla via perché si pensa che non sia più commestibile. Basta eliminare il germoglio, prepararla, magari bisogna adeguare un po' la preparazione al fatto che sia un po' raggrinzita, e che però in linea di massima si può ancora utilizzarla.
Allora, altro importante appuntamento, quello che vedrà coinvolta Muriel giovedì 4 aprile alle 20 al termine dell'annuale assemblea del Museo della Valle di Blennio. Si terrà nella sala conferenze del museo una conferenza, proprio tua Muriel, sul tema peri e pere della Valle di Blennio, un tuffo nel patrimonio frutticolo vallerano. Dunque questa è un'occasione per incontrarti, per scoprire queste meraviglie della Valle di Blennio, e magari anche in questa occasione qualcuno potrà sfruttare la tua presenza per porti delle domande. Per esempio Mario ha scritto un messaggio in cui chiede consigli sulla monigliosi per un melo, in questo caso glieli daremo rispondendo a questo messaggio, perché è un po' complessa la risposta. Dunque il prossimo appuntamento è questo, un appuntamento che si è tenuto venerdì, Tiziano Pedrinis, è quello dell'assemblea della Orti, un'assemblea annuale ovviamente, nella quale possiamo fare un piccolo riassunto di cosa avete parlato e quali sono magari i punti salienti, ecco.
Sì, posso dire che è stata un'assemblea tranquilla, non ci sono stati degli stravolgimenti, delle grandi discussioni. forse citare un po' quanto ha detto il presidente nella sua allocuzione iniziale.
Presidente che vogliamo ricordare?
Il presidente Andrea Zannini, sì. Allora, il presidente ha improntato la sua relazione un po' sulle difficoltà attuali del settore e ha messo un po' in dubbio questa onda eco-biologica, che è in sé un fattore negativo per il settore dell'orticoltura e l'agricoltura in generale, poiché per esempio l'agricoltura è sovente citata di essere quasi la maggiore responsabile della situazione dell'effetto serra e quindi dei cambiamenti climatici. Ha messo anche un po' l'accento sul fatto che purtroppo molti consumatori vanno all'estero a fare i loro acquisti anche di frutta e verdure, questo naturalmente soprattutto sulla produzione locale ticinese ha un influsso veramente negativo. E ha messo anche un po' sulla graticola, possiamo dire, il comportamento della grande distribuzione, che spinge troppo poco praticamente verso il consumo locale e preferisce magari anche importare dall'estero, anche magari da molto lontano. E ha anche detto che oggigiorno circa l'1% della popolazione nostra, quindi praticamente il settore agricolo, è responsabile della nutrizione dell'altro 99%, e questo e l'altro 99% influisce troppo sul comportamento dell'agricoltura in generale o dell'agricoltura in generale. Ha poi presentato i filmati che ha eseguito l'Orti, praticamente questa è la nostra associazione, nel campo della propaganda ha fatto un programma di filmati che possono essere consultati non sul sito ma in Facebook dell'associazione orticoltori ticinesi. Abbiamo poi avuto il piacere di avere fra di noi il consigliere di Stato Vitta, che ha improntato la sua relazione sull'importanza che il Dipartimento Finanza e Economia dà al settore agricolo e orticolo principalmente, e ha messo in evidenza anche la dinamicità di questo nostro settore, che è dovuta al piacere degli operatori per la loro professione. Quindi è stato veramente un intervento interessante. Dopo l'approvazione delle trattande statutarie non c'è stato niente di particolare, forse da segnalare l'intervento di un associato che ha segnalato un po' la difficoltà della circolazione sul piano di Magadino, anche diciamo all'interno del comprensorio del parco del piano di Magadino, dove fioccano troppe multe anche per coloro che sono residenti. Questa situazione naturalmente provoca delle difficoltà anche a livello della fornitura dei loro prodotti da parte degli agricoltori alla centrale di distribuzione di Cadenazzo.
Grazie Tiziano Pedrinis per averci portato virtualmente, insomma, all'interno di questa assemblea. Noi ci ascoltiamo una canzone e poi toccherà ad Alfredo Baratella invece parlarci del Narciso.
Lentamente sorge il sol coi raggi d'or col suo splendor, le montagne si incatenano a distesa. Fra gli abeti dal sentiero coi fiori lingo ogni mattin scende vina con la gella della spesa. Nel silenzio incantator, nella valle tutta in fior, di un serina sboccia una canzon d'amor. O fiore di montagna, che come l'acqua del ruscello discende a valle e canti un ritornello che sorgenti t'accompagnerà. O fiore di montagna, che come l'aria mattutina sei fresca come l'acqua cristallina, sono gli occhi tuoi lucenti più nel sol. Ma dal monte un bel mattin col suo panier per il sentier non si vide più la bella montanina. Come rondine partì, ognuno lo sa, per la città dove vive la moderna cittadina. Par felice ma quel fior con nostalgico dolor sogna i monti, senti l'eco in fondo al cuor. Scendi a valle e porti al paesello,
avesse detto i morti tutti in fior.
Reti 1. L'ora della Terra.
Buongiorno, benvenuto Alfredo Baratella, oggi in modalità cicerone, registrato per parlarci di un fiore, il narciso.
Sì, il narciso è una bulbosa che vediamo sicuramente nelle zone più calde già da inizio marzo. Può durare anche la fioritura oltre il mese di marzo, anche addirittura nel mese di aprile. Il narciso è una pianta interessante, la si vede spontanea nei nostri prati, il Narcissus poeticus, e è interessante la sua storia. Beh, tutti sappiamo che narcisismo è quando una persona pensa di sé più di quello che dovrebbe pensare. La storia è una leggenda di Ovidio, parla di questo narciso che nacque dal dio del fiume Cefisio e della ninfa Liriope. La madre era ansiosa per il futuro del figlio, voleva sapere quale destino lo attendesse e così decise di interrogare un profeta, il profeta Tiresia, il quale sentenziò che sarebbe arrivato alla vecchiaia solo se non avesse mai conosciuto se stesso. Col passare del tempo Narciso divenne un giovane bellissimo, ma dal cuore duro. Il suo bell'aspetto attraeva molte belle donne, molte ninfe, ma lui le rifiutava tutte. Fino che a un certo punto una ninfa di nome Eco si era talmente innamorata e si era amareggiata a tal punto dal rifiuto di Narciso che si ritirò nelle valli, desolate, continuando a piangere e a disperarsi per l'amore non ricambiato da Narciso, fino a quando il suo corpo sparì e di lei rimase solamente la sua voce. Beh, la storia di Eco colpì e fece rattristare la dea Nemesi, dea dei delitti impuniti e irrisolti, la quale decise di punire Narciso. Un giorno, infatti, mentre Narciso era a caccia, si imbatté in una pozza d'acqua e decise di bere. A quel punto vide la sua immagine riflessa e si innamorò di quel bellissimo ragazzo che vide. Rimase a contemplare l'immagine nella pozza per un bel po' di tempo e alla fine si rese conto che l'unica immagine che poteva vedere era la sua. Cosciente del fatto che non avrebbe mai potuto ottenere il suo amore, decise quindi di lasciarsi morire. Di conseguenza la profezia di Tiresia si era avverata. Ecco una storia di questo nome che poi prese nome Narciso, e infatti dicono che quando le Niaidi, ninfe delle acque dolci, e le Driadi, ninfe delle querce, decisero di prelevare il suo corpo per svolgere il funerale, al suo posto trovarono un fiore che fu chiamato Narciso. Beh, adesso diciamo due parole però su questa pianta. Il narciso, abbiamo detto prima, che è una bulbosa. Dobbiamo ricordarci una cosa: noi spesso siamo un po' egoisti con le piante, specialmente con le bulbose. Desideriamo vedere solamente il fiore. Una volta che queste piante sono sfiorite non ci interessano più. Vorremmo che rifiorissero un'altra volta. Ma ricordiamo che per fare la fioritura e per regalarci questa bellezza, come ci regala il fiore del narciso, la pianta deve accumulare parecchie risorse, parecchie energie. Questo lo fa grazie alle foglie. Dunque, dopo la fioritura, se vogliamo aiutare la pianta a riprodurre un altro fiore l'anno seguente, dovremo lasciare il più possibile le foglie. Le foglie, grazie alla luce, potranno fare la fotosintesi, produrre degli zuccheri che potranno ingrossare il bulbo che si trova sotto e a sua volta produrre il fiore che sboccerà l'anno seguente. Dunque ricordiamo, quando abbiamo una bulbosa, che sia un narciso, che sia un tulipano, qualsiasi altra bulbosa, permettiamo alla pianta di continuare a vivere anche dopo la fioritura. Questo sembrerebbe quasi un po' filosofico, un pensiero filosofico che fa pensare anche un po' alla nostra vita.
Alfredo, guardando le fotografie del narciso, ci si accorge subito che la colorazione è quella gialla. Non esiste di altro colore.
Allora, il narciso selvatico è bianco, il Narcissus poeticus è bianco col centro giallo, il narciso esiste, diciamo, nella maggioranza dei casi giallo, ma esistono altre colorazioni che vanno dal rosa, passando dal salmone addirittura, e da un gioco di colori tra il bianco e il giallo, bianco salmone, bianco rosa, con la parte centrale che si chiama trombone, di un colore diverso che invece nei petali esterni.
Ecco, ma quando si ha a che fare con una bulbosa, come si fa a comprendere dal bulbo la colorazione poi del fiore?
Questo non è facile. Spesso però il bulbo, la colorazione di una piccola pellicola che ricopre il bulbo, già ci aiuta a capire di quale colore sarà il bulbo. Lo si vede molto bene nel giacinto. I giacinti blu, per esempio, hanno questa specie di pellicina secca che è di colore blu, mentre invece quelli bianchi hanno delle sfumature bianche. Col narciso non è proprio così evidente. Bisogna proprio guardare la varietà. Se andiamo ad acquistare bulbi, e ricordiamo che il narciso, per averlo fiorito al mese di marzo-aprile, lo dobbiamo piantare e interrare al mese di novembre, massimo dicembre, per permettergli poi di sviluppare le radici e di partire con la sua fioritura. Dunque non è così evidente dal narciso riuscire a capire la sua colorazione.
Rete 1. L'ora della terra.
Una domanda riferita per Maria Bruna, che ci chiede, Daniele Reinhardt, se l'Eleburus può essere portato a 1000 metri d'altitudine.
Ma certo, l'ideale sarebbe comunque avere un terreno calcareo, anche se abbastanza adattabile, e sperando che sia una zona un po' più protetta del normale.
Tante le domande che stanno ancora arrivando, sia WhatsApp sia per quanto concerne le email. Rispondiamo a tutti voi nella speranza che voi possiate passare una ottima domenica in compagnia ovviamente di Rete 1, tra poco anche Carla Norgauer e Max Scampicchio. Ringrazio gli ospiti che sono arrivati a trovarci oggi, grazie Mauro Giudici della Ganna per essere stato con noi oggi, a presto.
Sì, grazie a voi per l'invito, a presto.
Muriel Hendrix, etnobotanica per Capriasca Ambiente, ma non solo, anche per la Valle di Blennio. Grazie e alla prossima, Muriel.
Grazie mille, a presto.
Grazie Tiziano Pedrinis, orticoltore, a domenica prossima.
A domenica prossima.
E grazie anche a Daniele Reinhardt, frutticoltore, ormai un velocissimo uomo da WhatsApp.
Quasi.
Quasi. E grazie anche ad Alfredo Baratella per i suoi consigli e la sua storia del narciso. Insomma, grazie a tutti voi. Buona domenica, presto.
Devo ascoltare il narciso.
L'ora della terra.